un oggetto e la materia di cui è fatto diventa, e considerato che parliamo di vetro, la metafora mi sembra proprio giusta, specchio di vicende umane e relazioni sentimentali. Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli, è il libro di cui parliamo oggi con il suo autore. Giovanni, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
È una storia complessa che copre un arco di più di 40 anni, quella che ci viene raccontata ne Il fuoco di Venezia. A un certo punto si legge, poi scopriremo, la materia, appunto è il vetro al centro di questo racconto. I vetri contengono l'anima di chi li soffia. Io mi sono chiesta, lei l'ispirazione la tratta dalla materia, dal vetro per questo nuovo romanzo, oppure aveva nella sua mente una storia d'amore tra due personalità tanto simili, e proprio perché simili, così in lotta tra di loro, come quelle di Elena e Tiziano, e poi conosceremo i due protagonisti?
Beh, è una domanda che capisco che la faccia a me, ma che è difficile anche per chi scrive un libro sapere, no? Come mai vengono le storie, come si incastrano. Secondo me c'è una forma di razionale, cioè raccontare un amore che dura a lungo, che si scontra con delle famiglie, con altri amori, che però sia un amore forte, fatto anche di stima, di rispetto, di capacità, insomma, di attraversare il tempo, e farlo a Venezia. Questa era un'idea che io volevo, ecco, un po' perché penso che l'amore tenga sui romanzi e un po' perché volevo scrivere un romanzo di Venezia che raccontasse la città negli ultimi anni. Quindi questa è la parte razionale. In questa parte razionale devo dire che il personaggio di Elena e Tiziano sono nati chissà come e chissà come hanno preso il loro spazio. E sul vetro sì, può essere anche quella una cosa un po' razionale, nel senso che secondo me la grande avventura industriale di Venezia del Novecento è il vetro, nonché l'ultima produzione quasi industriale, anche se ovviamente a tratti artigianali, che ci sia nella laguna di Venezia, quindi l'unica che fa ciminiere, bollette, gas. Poi è chiaro che il vetro lascia anche lo spazio alla fantasia, all'immaginazione, quindi è un oggetto meraviglioso anche da un punto di vista metaforico, come diceva lei.
Diamo proprio qualche elemento a chi ci sta ascoltando di questa storia. Siamo a Venezia e si incontrano, anni 60, Elena Spina Torcellan, erede di una importante famiglia con anche origini nobiliari e donna alla guida di una fornace, con Tiziano Zen, maestro vetraio, diventerà maestro vetraio, non possiamo svelare tutto naturalmente, e queste due anime si trovano l'una attratta verso l'altra e la loro vita sarà un continuo inseguirsi per trovarsi e poi perdersi. Mi interessa capire da lei come ha, diciamo, conosciuto tutti i misteri dell'arte del vetro, perché è vero, Giovanni Montanaro è uno scrittore che ha la sua vita a Venezia, ci ha già portato delle storie che arrivano da Venezia, come Il libraio di Venezia, ma anche Le ultime lezioni. Questo, Il fuoco di Venezia, ancora una volta è ambientato nella città lagunare. Vero è però che qui ci sono tanti particolari che ci portano dentro una fornace, conosciamo proprio la magia del soffiare il vetro. Come si è informato? Come è nata questa sua passione? Oppure era già nelle sue corde, aveva già magari qualche addentellato familiare o amicale in una fornace?
No, allora, devo dire chiaramente da veneziano conosco Murano forse un po' meglio di chi sta fuori Venezia. Andavo a scuola con magari degli eredi di famiglia muranesi che soffiano il vetro da secoli e che raccontano storie incredibili, perché poi Murano è un luogo, dal mio punto di vista, affascinante al di là della tecnica del vetro, perché è una comunità molto chiusa. Ci sono dei miei amici muranesi che dicono sempre in ognuna delle nostre famiglie c'è almeno un assassino, come dire che insomma le rivalità nelle epoche sono sempre state forti, quindi è un mondo affascinante che forse conoscevo da un po' più vicino di magari uno che semplicemente ci va qualche volta e in casa ha qualche oggetto di Murano, come tanti di noi, perché poi gli oggetti di Murano possono essere vasi strepitosi da migliaia di euro o piccoli ricordi, insomma anche io a casa ho di tutto, ecco. Però devo dire che mi affascinava molto e che ho studiato molto, sono tornato in fornace spesso, ho cercato di capire appunto i misteri che stanno dietro quest'arte, che è incantevole, perché dietro un processo fatto di materiali, di ricette, di metalli, poi alla fine ci sono queste figure un po' inaspettate di grazia, di leggerezza, che poi portano a questa grandezza del vetro, che è l'oggetto, da un certo punto di vista, che noi associamo alla fragilità al vetro, no? in assoluto, no? Ci sembra la cosa più fragile del mondo. Io quando ero bambino la mamma diceva a casa attento a giocare a calcio perché ci sono i vetri, non perché c'erano tante altre cose, no? Però contemporaneamente è anche una cosa che attraversa i secoli, le generazioni, che magari uno si porta dietro, che eredita, quindi insomma è un po' un paradosso, no? È la fragilità ma anche la persistenza, e in qualche modo appunto somiglia alla vita, come abbiamo deciso di scrivere anche in quarta di copertina del libro.
Assomiglia alla vita e assomiglia anche a Elena Spina Torcellanna, una donna fragile e forte allo stesso tempo. Giovanni Montanaro, quanto è maschilista la società del vetro e l'impresa del vetro? Perché qui appunto si sottolinea il fatto che Elena Spina Torcellanna sia l'unica donna a guidare una fornace, e io ho avuto la percezione che insomma sia un mestiere da uomini.
Lo è sempre stato, quindi diciamo che ovviamente oggi lo è molto meno, ci sono molte donne che soffiano, che hanno un ruolo importante, insomma il mondo per fortuna sta evolvendo in quella direzione, sempre con grande fatica, però ecco, devo dire che insomma ambientare negli anni 60 una storia in una fornace significa proprio andare a scavare il ruolo delle donne in uno dei contesti in assoluto probabilmente più maschilisti, per cui si narra che ci fosse una maestra vetraia nel 500, Barovière, però dopodiché non ce ne sono mai state, la stessa Elena non è una che soffia perché veniva considerato un mestiere maschile. D'altro canto poco tempo fa ho scoperto che la prima donna che ha fatto la maratona l'ha fatta, se non sbaglio, nel 68, perché anche correre veniva considerata una cosa maschile, quindi insomma quando deprechiamo il presente ogni tanto ci dimentichiamo anche che un passato prossimo era veramente feroce, ecco. Murano in questo sicuramente, con i suoi tratti, come dicevo prima, anche un po' paradossali, anche quasi divertenti, è anche stato luogo di grandi appunto maschilismi tremendi che per certi versi lo stesso Tiziano supera all'inizio, perché c'è una scena del libro in cui è proprio la mamma di Tiziano a convincerlo ad andare a lavorare per una donna e poi sarà la donna della sua vita.
Parliamo del passato di Venezia, perché lei ce l'ha detto in apertura di questa intervista, di quanto abbia voluto anche con questo romanzo raccontarci un cambiamento sociale ed economico che ha investito Venezia in 60 anni, insomma, perché il romanzo si apre negli anni 60, però poi ci porta fin ben dopo gli anni 2000. Ecco, succede che la maestria del fare, dunque l'artigiano, venga estromesso e arriva un altro tipo di consumo e arrivano altri tipi di oggetti. Ecco, che cosa ha rappresentato per lei da veneziano raccontare in fondo un declino della città lagunare?
Allora, questo libro sicuramente nasce anche per raccontare a chi ama Venezia un tratto inaspettato della città, che è la sua vita quotidiana, no? Lei dice anni 60, diciamo che se io dovessi ragionare nel 66 c'è stata una grande acqua alta a Venezia che ha reso la città un po' eccezionale rispetto a come era prima, cioè è stata guardata molto più dal mondo come un luogo che rischiava di andare sott'acqua, che quindi rischiava di essere perso, però ha perso un po' contemporaneamente anche la percezione del fatto che invece ci siano vite che continuano qui dalla mattina alla sera, insomma gente che lavora, che si innamora, che si dispera, ecco. E questo lo si vede molto anche nella letteratura, perché mentre fino agli anni 60 ci sono anche molti romanzi che parlano di Venezia, dopo il 66 ce ne sono molti pochi. Io volevo proprio collocarmi in quello, provare a raccontare la città nella forma di romanzo, che nella forma di romanzo significa andare a vedere le relazioni familiari, sociali, le cose che si trasformano, gli imprevisti, quindi la cosa in sé era molto voluta. Chiaro, c'è un declino, nel senso che soprattutto rispetto all'ottimismo degli anni 60, oggi non possiamo dire di essere nella stessa società. Io credo di raccontare quello che si vede molto nel vetro, perché la temperatura di Venezia è data molto da Murano. Murano nel 500 era straordinaria, nell'800 era molto in crisi, nel 900 era invece molto alta, come insomma, qualità, ecco, come tutti voi sapete. E quindi di fatto quello che io cerco di raccontare però è anche un po', sì, forse un declino, ma anche il fatto come le epoche sono un po' diverse. Forse gli anni 70 erano peggio degli anni 80, chi lo sa. Forse oggi viviamo in un momento peggiore di 10 anni fa, o forse 10 anni fa abbiamo avuto una vittima di terrorismo a Venezia, come Valeria Sulesin, che mi piace ricordare. Quindi ecco, forse il declino sta anche un po' in una società che invecchia, che non ha più neanche la forza di guardare un po' al futuro. Quindi dei tratti ci sono sicuramente, ecco, c'è stata un'invasione anche di vetri scadentissimi a Murano, come lei ha probabilmente insomma involontariamente citato, però credo di raccontare una città nella sua verità, per cui c'è il declino, ma ci sono anche le speranze, ci sono anche i momenti più belli, anche perché vivere a Venezia resta comunque un'esperienza meravigliosa.
Un'esperienza meravigliosa che viene raccontata nel Fuoco di Venezia attraverso la capostipite Elena Spina Torcellan, ma poi è un po' tutto un romanzo al femminile. Anche questo dato colpisce, perché noi conosceremo la figlia di Elena Marta e poi la nipote e scopriremo alla fine che in fondo è la nipote a raccontarci tutta la storia. Perché questa scelta di un calarsi proprio nei sentimenti dal punto di vista di donne? Cosa l'ha portata a questo tipo di scelta? Perché non ha preso la parola Tiziano Zen?
Guardi, ci abbiamo provato e il libro non girava, questo glielo dico, diciamo, in confidenza ai nostri ascoltatori, nel senso che poi si fanno tanti tentativi. Devo dire che non so perché, ma più di un libro io l'ho scritto con una voce femminile e non, lei me lo sa spiegare perché tanti libri che affascinano i lettori che scrivo io sono con una voce femminile, non ho la minima idea. È una parte di me, chiaramente tutti noi siamo più complessi, diciamo, di quello che appare, no? E credo che la libertà della letteratura sia potersi mettere dentro, diciamo, i pantaloni di uno spagnolo nel Cinquecento, così come di una donna appunto a Murano negli anni Sessanta, altrimenti non ci sarebbe libertà nella letteratura, ecco. Lo rivendico anche, no? Di fronte al fatto che tanti poi scrivono, no? Che bisogna scrivere solo di quello che è vicino. In questo caso io scrivo di quello che è vicino a me, Venezia, che probabilmente conosco, o come dire, che vorrei poter conoscere sempre di più, però lo faccio con la voce di una donna. Non so perché, so che funziona, perché dà il ritmo giusto, perché dà la delicatezza giusta, però rivendico anche il fatto che, per esempio, questo sia un libro in cui ci sono anche tanti dispiaceri, tanti dolori, c'è l'eroina, ci sono tante cose che magari uno non si immagina siano capitate a Venezia, però da un certo punto di vista ci sono anche dei personaggi maschili negativi, più di quelli femminili, però ci sono anche dei personaggi maschili molto positivi. Ecco, credo che sia una delle cose di cui sono orgoglioso è che ho raccontato come in Tiziano, un uomo scorbutico, difficile, ma sempre enormemente rispettoso anche di Elena, sempre vicino a Elena. Quindi, insomma, secondo me è anche un libro che parla di una coppia che, con tutte le difficoltà che hanno tutte le coppie, è una coppia molto forte, molto bella da un certo punto di vista. E quindi, certo, il femminile è preponderante, però secondo me, e lo dico, insomma, in tempi in cui il maschile giustamente anche è sotto processo, devo dire che c'è anche un maschile che da un certo punto di vista un po' si riscatta. Ecco, ci tengo ad aggiungere questo.
Ma sottoscrivo le parole che ha appena detto Giovanni Montanaro. La figura di Tiziano Zen è una figura affascinante. Lui e Elena costituiscono anche una coppia molto moderna, molto contemporanea, nel loro stare insieme, nel loro essere una coppia anche in quello che fanno, no? Sorprende molto perché i momenti più intimi, più sensuali, più forti sono quando entrambi si ritrovano nella fornace, il posacenere giallo, le sigarette e si inventa una nuova collezione. Ecco, c'è anche una grande energia nell'essere imprenditori in questo suo romanzo.
Certo, c'è un altro tratto che mi fa piacere che lei sottolinei, nel senso che questa è una storia italiana, nel senso anche che l'Italia, soprattutto del nord, così come Venezia, no, ha avuto e ha delle avventure imprenditoriali importanti che creano contraddizioni, che creano anche ovviamente talvolta delle difficoltà. Qui dietro questa, diciamo, leggerezza di Murano c'è anche il peso enorme dell'esperienza di Porto Marghera, insomma, che non racconteremo qui, ma che ha un ruolo importantissimo anche in questa storia. Quindi l'idea di fare, di creare, è alla base di questo libro, ma perché è fedele appunto anche a qualcosa che magari si può associare all'Italia e che andrebbe associato all'Italia forse al di là appunto anche della bellezza dell'Italia, no? Parliamo a gente che probabilmente conosce molto bene l'Italia, no? Quindi l'Italia da una parte è percepibile come uno dei luoghi più belli del mondo, se non il più bello, però è anche un luogo dove tante idee sono diventate anche prodotti, progetti hanno anche conquistato il mondo. Mi piaceva raccontare questo. Poi è chiaro che in tutto questo resta la storia, resta l'amore, come diceva lei, quel posacenere giallo che sarà tra di loro per tutta la vita, rappresenta anche degli amori che forse tutti conosciamo, no? Che magari quando si è da soli, liberi di raccontare, liberi di essere se stessi e nel loro caso appunto di inventarsi prodotti perché Elena disegna e Tiziano soffia, quell'amore funziona come non mai ed è irraggiungibile. Poi quando si scontra la vita, si scontrano i figli di Elena, si scontra la durezza, no? Anche di vivere tutti i giorni insieme fa più fatica. Però quelle piccole isole straordinarie che per loro è inventare prodotti esistono forse in ogni amore, sono quelle che poi sono le più belle di tutte.
Ultimamente la letteratura italiana sembra essersi accorta della grande forza dell'Italia come un paese che ha prodotto eccellenza gastronomica, nella moda industriale, nell'inventiva proprio italiana. Dunque è anche un po', diciamo, una moda questa, Giovanni Montanaro, di riuscire a raccontare l'imprenditorialità dell'Italia.
Ma allora, io credo che ormai, diciamo, il punto di partenza è che siamo ovviamente figli del Novecento, del secondo Novecento, ma il secondo Novecento ormai è sufficientemente distante dal poterlo analizzare. Purtroppo, o per fortuna, sono passato un quarto di secolo, quindi non parliamo più di una contemporaneità. Quindi forse è anche un momento in cui si riesce a leggere in maniera più lucida e anche meno ideologica, mi verrebbe da dire, no? Quella che è stata l'avventura industriale italiana, che appunto, come cerco di raccontare nel mio libro, da una parte mette dentro gli abomini, si potrebbe dire, delle grandi fabbriche che hanno prodotto inquinamento, anche morte, ma contemporaneamente hanno dato dignità a tanti lavoratori in un nodo che è tuttora irrisolto. Dall'altra è come se forse sia una stagione più che di moda, di riscoperta di quello che forse è il romanzo, che appunto ideologicamente anche in Italia ha avuto delle stagioni in cui era più difficile rivendicarlo. Oggi probabilmente ci serve per leggere una realtà complessa, anche magari avendo l'ambizione, perché io sicuramente ce l'ho avuta, di voler raccontare una società che si trasforma per 60 anni. Quindi, come tutte le mode, se è una moda, a qualche difetto ce l'avrà. Però, insomma, probabilmente pone anche, come dire, una lettura della realtà che può essere magari anche più lucida, più completa di certe letture che si facevano forse una volta. Ma nel libro comunque ho cercato di raccontare queste contraddizioni. Il personaggio di Ulisse, che è il figlio di Elena, si pone proprio in quella, diciamo, linea completamente anticapitalista che ha anche tanti motivi di esistere, insomma, ecco. Però certe volte si vedrà anche in Ulisse, rischia di essere anche quella un po' fredda, un po' dura, insomma, ecco. Quindi più che una moda, credo che sia anche un po' guardare al proprio passato con maggiore magari distanza e lucidità. Passato e presente, insomma, in questo caso parliamo soprattutto della grande epopea novecentesca.
Il Fuoco di Venezia è un libro che ha davvero tantissimi strati ed è un libro che una volta chiuso, e le pagine scorrono veloci, si arriva a passare le 300 pagine, pure scorrono, una volta chiuso, dicevo, si deposita nella mente e nel cuore delle lettrici e dei lettori. Questa almeno è stata la mia esperienza. Prima di lasciarla, Giovanni Montanaro, quanto si è divertito a inserire la figura del professore Costantini, protagonista delle ultime lezioni, suo romanzo che io ho amato particolarmente, in questo Il Fuoco di Venezia? Cos'è questa strizzatina d'occhio? A chi l'ha fatta?
Allora, se lo diciamo così, io e lei si capisce, insomma, che ci piacciono i libri, i rimandi, le varie cose. Poi, diciamo, purtroppo per fortuna Costantini, povero Costantini, interviene sempre, diciamo, al confine di grandi dispiaceri, per cui, insomma, ecco, c'è una parte ovviamente di divertimento, come dice lei, che è meravigliosa, che magari però appunto non c'entra tanto con la sua funzione specifica nella trama. Ecco, devo dirle, io ho scritto tanti libri, l'ultimo prima di questo, insomma, su Hans Christian Andersen, non ho mai voluto pensare di essere confinato a dover raccontare Venezia. Però devo dire che il mio modo di raccontare Venezia, che probabilmente è un po' inaspettato, fa piacere a me, così come a tanti lettori che insomma riconoscono probabilmente una vicinanza e una possibilità, almeno se non una capacità, no, di raccontare dei pezzi della città che a loro sicuramente può essere di interesse. In tutto questo c'è un piccolo cosmo di personaggi che col tempo si stanno creando e mi piace mettere dei piccoli rimandi, appunto perché lettori attenti come lei possano anche avere il gusto di ritrovare delle figure. Non so in che direzione andrà questo, ecco, se ci saranno altri ritorni futuri, però posso immaginare che in questa forma almeno di citazioni sì, ci siano, ecco. E Le ultime lezioni, che a lei è piaciuto, è un romanzo che ha avuto forse meno successo di questo sicuramente, ma a cui io sono veramente, veramente molto affezionato, quindi mi fa molto piacere che lei lo citi.
Senta, Come una sirena non l'ho letto e sarà mia premura colmare questa mia mancanza. Hans Christian Andersen, che cosa l'ha affascinata in questo scrittore, in una battuta?
Ma, guardi, devo dire che queste vite così incredibili mi piacciono molto, perché sono vite che poi sono segnate dal successo ma anche dal fallimento. La storia di Andersen in sintesi è molto rapida. Hans Christian Andersen è una persona che, diciamo, nel suo corpo non si è mai sentita a suo agio e probabilmente è arrivata alla fine della vita senza avere avuto un rapporto sessuale. Al di là di questa cosa molto voyeuristica, a un certo punto, proprio per queste sue complessità, per degli innamoramenti che ha, si inventa di scrivere le fiabe e quindi arriva a scrivere La Sirenetta, che racconta praticamente di se stesso senza un corpo che riesca ad amare. E questa cosa mi sembrava potentissima e profonda, cioè che un mezzo come la fiaba venisse usato per raccontare se stessi senza avere forse il coraggio di dirlo fino in fondo, ma creando dei personaggi, delle mitologie così più grandi, no, di quella che può essere l'autobiografia. Quindi quello mi ha affascinato molto, come di un libro che ho scritto tanti anni fa su Van Gogh, di uno di Raffaello. Diciamo che probabilmente continuerò a cercare queste storie un po' inaspettate di grandi uomini o grandi donne, però Venezia ogni tot mi richiama, c'è poco da fare.
Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli nella collana Narratori. Giovanni Montanaro, grazie per la sua sensibilità e generosità che traspare da ogni pagina che lei scrive. Grazie davvero per questa intervista.
Grazie a lei e a tutti voi di averci ascoltato.